In altre parole.
Marina Terragni, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Comincio con la chiacchierata di stamattina.
Sì, stamattina vogliamo partire da una notizia abbastanza in esclusiva, Marina Terragni.
Sì, direi totalmente in esclusiva, nel senso che non è ancora stata diffusa, ma a giorni, a ore forse, partirà un appello internazionale promosso da varie associazioni di donne in Europa alle candidate e candidate alle elezioni europee perché si impegnino a contrastare ogni tentativo di regolamentazione o di facilitazione della pratica dell'utero in affitto o gestazione per altri. Bisogna sapere che la lobby dei surrogatori, le agenzie e così via è molto forte. Il giro di affari della fecondazione assistita in senso lato si prevede che nel 2021 raggiunga i 21 miliardi di dollari di fatturato. Questo business si chiama Big Fertility e insieme a tutto il complesso del commercio di carne umana, dai gameti, la tratta delle prostitute, nuove schiavitù, traffico d'organi, oltre appunto alla fecondazione assistita, è il terzo business del mondo dopo armi e droga, anzi si appresta a contrastare il secondo posto degli stupefacenti. Quindi l'utero in affitto fa parte di questo business e la lobby lavora accanitamente per allargare la regolamentazione della pratica che attualmente è consentita solo in 18 nazioni su 206 ed è vietata altrove. Quindi una normativa favorevole in Europa sarebbe decisiva per il business. Come dicevamo, questo appello, che è firmato da varie associazioni e promosso dal CIAMS in Francia, è perché i candidati si impegnino a continuare a contrastare in Europa questa pratica. Ma più che di utero in affitto stamattina, io volevo mettere a fuoco una questione. Quando si parla di questi temi, una domanda che viene posta spesso è: ma non abbiamo altri problemi? La crisi, il lavoro, la migrazione e così via. Perché dobbiamo tenere in primo piano una questione che tutto sommato resta minoritaria? Le risposte che avrei da darti sarebbero di tre tipi. Primo, come abbiamo detto, si tratta del terzo business del mondo e quindi così minoritaria non è. L'interesse a fare mercato dell'umano in tutte le sue componenti è sempre più forte, quindi si tratta di un tema fortemente politico. Seconda risposta, i temi cosiddetti eticamente sensibili come questi non sono sovrastrutturali rispetto a questioni come il lavoro o la migrazione, anzi, intanto si intrecciano con il lavoro e la migrazione. C'è una spinta molto forte a fare accettare in un contesto di crisi i cosiddetti biolavori, come sono appunto la donazione di gameti e la gestazione per altri, la cessione di organi e le cavie umane. Ed è una concreta possibilità soprattutto per i ceti in difficoltà. I migranti, per esempio, sono in prima fila, le migranti in particolare sono le più disponibili non solo per il biolavoro ma anche per la prostituzione che oggi sappiamo è quasi tutta tratta. Quindi ecco un'altra ragione per la quale questi temi eticamente sensibili hanno un grande peso politico.
E una terza ragione? Ecco, l'ultima risposta.
L'ultima risposta è questa. A seconda di come ci si pone di fronte a questi temi, si delinea un tipo di civiltà. Noi viviamo in un momento di grande trasformazione, di grande incertezza, senza più utopie a disegnare una prospettiva e una direzione di marcia. E quindi i temi eticamente sensibili, con il loro forte contenuto valoriale, disegnano il mondo che andiamo a costruire. e definiscono i contenuti del conflitto politico molto più di categorie come destra e sinistra, che perdono ogni giorno la loro definizione. Ecco quindi perché queste questioni, come quella dell'utero in affitto da cui siamo partiti, non sono affatto poco politico-minoritarie, ma proprio gettano le fondamenta del mondo in cui tutti, non solo gli utenti di questi servizi, ci ritroveremo a vivere.
Ecco, anche perché queste questioni etiche, in qualche modo, da una parte o dall'altra, qualunque parte le si affronti, costringono a dare una definizione di che cosa sia un essere umano, di che
certo.
cosa siano i contorni di un essere umano, di che cosa si definisca tale. E questo non può che implicare ogni attività degli esseri umani, quindi sicuramente la politica in fondo non è soltanto un'attività sociale, ma è di continuo un tentativo di ridefinire che cosa sia un essere umano. E in questo senso mi sembrava interessante ciò che lei diceva riguardo alle categorie della politica di oggi che sono incapaci di affrontare questi temi. Significa che le categorie di destra e sinistra che ci accompagnano dalla rivoluzione francese ormai non riescono su questi temi ad aiutare le persone a comprendere, ad aiutare quali siano le posizioni in campo, cioè che destra e sinistra siano ormai categorie da superare e per sostituirle con qualcos'altro?
Beh, sì, non si tratta di un lavoro però da fare a tavolino, no? Di dire la destra e la sinistra non ci sono più, buttiamo a mare, quindi non ci sono più le differenze, sono tutti uguali, non è questa la logica. Il problema è che diciamo almeno dal 1989, dalla caduta del muro di Berlino, queste categorie fanno fatica a offrire strumenti di lettura della realtà. Per esempio, da parte della destra, sulla questione da cui siamo partiti, dell'utero in affitto, c'è un no, ma è un no più propagandistico che convinto. E da parte della sinistra, stranamente parlo della sinistra italiana, c'è la paura di perdere i voti LGBT, perché è una sinistra che in un momento come questo di perdita di orizzonti, avendo tra l'altro, come dire, abbandonato troppo a lungo il tema del lavoro, che è un tema centrale per la definizione dell'essere umano ed è fortemente legato alle cose che dicevamo, perché è chiaro che nel momento in cui passa la logica del biolavoro, cioè del fatto di fare del tuo corpo un luogo da cui tu attingi le risorse per poter campare, cambia il lavoro di tutti, cambiano le condizioni anche contrattuali in cui tutti ci troviamo a lavorare. Ecco, la sinistra, dicevamo, in Italia su questa questione, per esempio, è molto incerta, diversamente da altre sinistre europee. Queste faccende ti costringono a misurarti con i fondamentali. Misurarti con i fondamentali in un momento come questo significa appunto riradicarti nel mondo e dire da che parte tu vorresti andare.
Ma secondo quali categorie? Perché si dice la sinistra dovrebbe riproporsi su queste categorie, ma restando comunque un'entità che si chiama la sinistra. Se invece ipotizziamo che queste entità non siano più sufficienti, a questo punto si rischia una disgregazione. Ci sono categorie nelle quali potrebbe riorganizzarsi la politica per far fronte anche alla complessità e alla estrema difficoltà di comprensione di queste sfide etiche che si presentano?
Sai, la questione che purtroppo dobbiamo nominare infine è il fatto che la selezione oggi del personale politico ci riserva delle sorprese molto amare. Purtroppo una volta c'erano le scuole, una volta c'era davvero una dura formazione e adesso abbiamo probabilmente la classe politica più scarsa di sempre da tutti i punti di vista e credo un pochino ovunque. E questo naturalmente rende più complicato il lavoro importante che abbiamo delineato, che è quello appunto di dire da che parte il mondo dovrebbe andare. E noi tutti dobbiamo fare, anche noi giornalisti, il lavoro, la fatica di andare anche controcorrente, se necessario, e dire le cose che vanno dette.
E questo è anche un piano di educazione. È chiaro che l'educazione precede poi la presa di posizione e la suddivisione politica, di qualunque tipo essa sia. Grazie Marina Terragni, ci risentiamo
Grazie.
Domani mattina. Buona giornata.
A domani, una buona giornata a tutte e tutti.
Rete 2.